tra esistenza lunga o più breve per chi è più giovane, chiaramente, adesso non ci vogliamo rassegnare alla fine di quella storia gloriosa della Robur che abbiamo prima commentato con la non iscrizione al campionato. Ne vogliamo parlare insieme ad uno dei tifosi rappresentativi per quanto riguarda la Robur. Abbiamo al telefono Pietro Poggi che salutiamo. Ciao Pietro, buonasera.
Ciao, buonasera. Ciao.
Sarebbe troppo facile, credo, da parte tua dire adesso io l'avevo detto, l'avevo previsto, perché chiaramente non è una vittoria personale che può in questo momento far cambiare aspetto e far stare più tranquilli rispetto alla delusione, alla tristezza, alla grande amarezza che abbiamo tutti.
Infatti, guarda, non mi interessa, soprattutto non, sinceramente avrei preferito avere torto e quindi prendermi le mie dosi di rimproveri. E invece non è andata così, per cui ormai è storia. Dobbiamo già guardare avanti. Oggi siamo stati alla conferenza stampa del consigliere dimissionario Parri, che ci ha illustrato la sua versione dei fatti. Poi ognuno chiaramente se ne fa le proprie ragioni. Noi dobbiamo guardare oltre e proprio per questo dico che avremo degli incontri molto ravvicinati, uno dei quali con il primo cittadino, proprio per fare il punto e capire come ripartire e soprattutto con chi ripartire, perché sinceramente stiamo già vedendo dei faccendieri un po' strani, non comprendiamo bene chi rappresentino, se rappresentano se stessi, se sono credibili o meno. Quindi vogliamo delle garanzie per come ripartire. Insomma, penso che abbiamo già subito tutti troppo abbastanza e siamo stati molto civili nell'accettare quello che è successo, quindi in modo responsabile. Quindi adesso ecco però che ci sia data la possibilità di mettere bocca, perlomeno per capire se chi vuole far ripartire il Siena abbia queste credenziali.
Subito dopo la fine ufficiale della Robur, datata più o meno 15 luglio alle ore 19:02:03, si è fatta strada un'ipotesi, come dicevi, per il fatto che dal punto di vista economico la nuova Robur che riparte da zero potrebbe essere molto appetibile. Quindi magari saranno in tanti quelli che cercheranno di buttarsi a capofitto in questa avventura. Dall'altra parte sembrano allargarsi un po' i contorni di chi vuole dare colpe ad altri, un po' uno scaricabarile, oppure di chi davvero le colpe ce le ha. Non so se sei d'accordo.
Sì, sono pienamente d'accordo. Nella prima analisi che fai è chiaro che adesso una città che ha avuto 10 anni di calcio tra A e B, con la storia secolare della nostra città, benché le ultime vicende l'abbiano chiaramente portata di noi di cronaca più per fatti non belli che per meriti, è chiaro che faccia gola, quindi bisogna appunto stare attenti a chi si avvicina, per fare un paragone chiaramente fatte le dovute proporzioni. Napoli e Fiorentina sono falliti prima di noi, ma hanno avuto progetti seri con De Laurentiis da una parte e Della Valle dall'altra, che in pochi anni li hanno riportati dove gli compete. Chiaramente non è il nostro caso, perché io sto coi piedi per terra, non abbiamo né il bacino d'utenza né il blasone di quelle squadre, però abbiamo comunque fatto i nostri 10 anni e passa di A e B. Quindi chi avrà il compito di far ripartire la società, anche con magari programmi umili, abbia però perlomeno la serietà di tenere i conti a posto e di non far riaccadere quello che è successo adesso. Quindi ecco, capire bene a chi verrà affidato e che sia perlomeno, ribadisco, una persona affidabile e seria. Il secondo aspetto sullo scaricabarile non avevo dubbio, perché questo diciamo un po' il modus operandi dell'italiano, non c'è mai un colpevole, ci sono sempre catastrofi e poi gli scherzino di turno, per fare, permettimi la battuta, trovano sempre il modo poi di uscirne in qualche modo dando le responsabilità ad altri. Qui secondo me le responsabilità sono politiche, sono della banca che ha fatto scelte in passato sbagliate, sono della proprietà che ha causato il fallimento quindi di mezza Roma, di una parte di tifoseria che ha lasciato che questo accadesse senza ascoltare tutti, o perlomeno dare la stessa valenza alle parole di chi avvertiva e di chi invece faceva passare la situazione per non allarmante. Quindi diciamo ci metto tutti, compresi noi, che magari non siamo stati capaci a far passare il messaggio in modo più convincente.
Tu che sei stato, come dire, almeno così sei stato descritto, un acerrimo rivale, questo forse potrebbe essere il termine di Massimo Mezzaroma, ma ti faccio la stessa domanda che ho fatto qualche settimana fa, qualche giorno fa, a Stefano Antonelli. Secondo te chi è Massimo Mezzaroma? È un dirigente poco capace? È un furbacchione che ha pensato agli interessi suoi, oltre alla società bianconera, o una vittima del sistema?
Ma senti, acerrimo rivale è una parola grossa, perché comunque nell'ultimo anno, 3 mesi prima della mancanza di risposte e di fatti, abbiamo anche cercato di capire proprio di chi avevamo di fronte, perché eravamo stati molto intransigenti, per cui abbiamo avuto anche la possibilità di dire vabbè, vediamo se ci sbagliamo. Invece purtroppo si sono confermate le teorie che avevamo sulla persona. Io credo che sia un po' tutto quello che hai detto. È una persona che è venuta a Siena perché il proprio gruppo aveva bisogno di una linea di credito che solo il Monte dei Paschi in quel momento gli ha concesso, che ha sfruttato sicuramente la platea calcistica per immagine, per tornaconto personale, e adesso dovremo capire, questo però non sta a me dimostrarlo, se con il fallimento la gestione è stata corretta, e corretta intendo legale, perché è chiaro che non è intenzione mia lanciare nessun tipo di accusa che non sia provata, però facendo i conti così della serva da persone di strada, il sospetto che tutte le cessioni dei giocatori proventi della Lega, dei diritti televisivi, dello sponsor non potessero causare il dissesto che è venuto, che è emerso, ecco, almeno il dubbio e il sospetto è lecito averlo. Quindi mi auguro, però siamo in Italia, che adesso con il fallimento si aprano gli scenari per portare perlomeno un po' di giustizia di fronte al fallimento della nostra società sportiva.
Tornando ai tifosi, tifosi che, come dicevi, non vogliono assolutamente arrendersi, anzi si sono già dati da fare, stanno organizzando questo incontro con il primo cittadino, stanno cercando di monitorare la situazione. Poi ci sono anche altre idee, si parla di azione reato popolare, si parla di una lista civica addirittura che potrebbe in qualche modo coinvolgere anche altri semplici cittadini.
Certo, allora, per quanto concerne l'azionariato popolare, ci stiamo informando, abbiamo contattato l'avvocato Massimo Carignani, che ci avrebbe dato delle indicazioni tecniche su come fare per essere al massimo trasparenti e permettere chiaramente alle persone semplici di aderire. Quando avremo le nozioni in possesso, illustreremo e informeremo le persone che volessero aderire. Ci siamo ispirati ad altre idee che hanno avuto altre società della nostra regione, anche in Arezzo, se andate sul sito del Voglio Amaranto, hanno raccolto 68.000 euro, non so se in 2 o 3 anni, e con quella cifra partecipano attivamente all'interno del consiglio di amministrazione con una piccola quota insieme alla società, proprio per evitare che i fallimenti si susseguano, perché in altre realtà tipo Pisa o altri posti purtroppo i fallimenti si sono susseguiti uno dietro l'altro. Quindi un controllo di persone all'interno delle tifoserie affidate che siano all'interno del consiglio di amministrazione e monitorino quello che la società va a fare e va ad operare, proprio per avere la certezza che non ci si possa ricadere, perché questo non è impossibile, anzi. Per quanto concerne la lista civica, è un'idea che abbiamo avuto, visto che ci siamo sentiti poco rappresentati dalle forze politiche locali, di poter coinvolgere cittadini che abbiano voglia di manifestare il proprio dissenso alle soluzioni che non sono state trovate in questo lasso di tempo per il Siena, per la Menzana, ma anche per altri tanti temi sociali che la città porta in superficie in questi ultimi tempi. Ci tengo a sottolineare, questo l'ho detto un po' a tutti, lo ribadisco anche a te, che di noi, compreso il sottoscritto, prima che si facciano idee strane che abbiamo mire o ambizioni personali politiche, nessuno di noi si candiderà, quindi dovremo trovare persone incensurate, che non abbiano fatto parte di nessun arco politico, semplici cittadini preparati, che possano affrontare questa avventura garantendo anche per noi e per le nostre idee.
Ecco, vorrei chiudere con te con una così battuta, anche se oggi non è davvero il caso di fare le battute, ma dopo quello che abbiamo sentito ieri, tutte le dichiarazioni, anche quelle di oggi, alla fine il tuo giudizio personale, i soldi c'erano, e come abbiamo sentito non è stato possibile il trasferimento dei fondi, eccetera, o no, non c'erano?
Allora, secondo me, io senti, ti dico la verità, se è come, qui è come fare il terno all'otto, si può dire di sì e di prenderci, o dire di no e non prenderci. Non lo so, io ti dico la verità, mi sento di fare solamente delle deduzioni logiche, per cui non credo che un istituto bancario, mi riferisco al Monte dei Paschi, di fronte a delle garanzie certe e a dei fondi avrebbe rischiato di perdere, come molto probabilmente farà, i circa 50 milioni di debito nei confronti del Siena, per cui se questi fondi c'erano penso che sarebbero stati accettati. Nell'epoca di internet e del live, dell'online, si vive in tempo reale, non posso credere che un cavillo burocratico fermi un bonifico per il Siena. Credo più all'ipotesi che i fondi non ci fossero.
Grazie Pietro, un saluto, torneremo a sentirci voi, per le prossime iniziative. Intanto